Dunque, io non vi ho dato un manuale perché, come credo di avervi accennato, conterei di distribuire dei materiali che siano in qualche modo sostitutivi, visto che ci sto lavorando, perché i manuali non è che mi soddisfino particolarmente quelli che esistono ad oggi. Ciò ovviamente non toglie che qualcuno che volesse utilizzare un manuale avendo bisogno di una strutturazione un tantino più rigida degli argomenti, può benissimo scegliere i manuali che vuole. Il problema è quale? Nel senso che se dovete comprare un manuale, cercate un manuale, dovrebbe esserci un'edizione snella di Bagnasco, Barbagli e Cavalli. Snella, perché ce ne sono due, ce n'è una da 780 pagine, mi pare una un po' meno, ecco, allora quella un po' meno perché sennò è una tragedia, però è un buon manuale, oggettivamente. Molti altri francamente lasciano piuttosto il tempo che trovano, quindi. Poi se ne avete uno a casa voi li usate, non è che. Consiglia. Chi era il No Rush?
L'altro era proprio il manuale di sociologia.
E l'autore se lo ricorda?
No.
Smelter? Può darsi che sia
Comunque glielo
Smelter.
posso.
Al limite anche Smelter non è male, è un po' più snello, però ripeto, sono approcci un po' radicalmente diversi da come faccio sociologia io, per cui diciamo che possono essere utili per l'impostazione, per i nomi, per le cose, eccetera, eccetera, però i vari contenuti e i vari modi di interpretare poi i concetti e i termini sono orientati ovviamente sulle teorie degli autori.
Io volevo pensare a un manuale, perché qualcuno ha fatto psicopedagogia o scienze sociali e ha il manuale, però in realtà c'è di questo manuale, se uno lo volesse studiare, che cosa dovremmo studiare?
Beh, quello che dico io.
Quindi tanto vale, quindi vediamo se.
No, nel senso che va bene, come dire, se voi. Allora, il punto di partenza è uno, più studiate meglio è questo, direi che non esula. Dovendo costruirvi uno strumentario sociologico, chiaramente, ovviamente, una conoscenza di base è fondamentale. Per cui in prospettiva, dal vostro punto di vista, avere una buona sociologia di base è il primo passo per poter andare poi tranquillamente avanti gli anni prossimi, perché tutte le varie sociologie che incontrerete useranno gli stessi concetti che usiamo noi, magari dando loro una diversa cultura, dando loro un'altra estensione, eccetera. Ma è chiaro che quando io faccio socializzazione politica, se non mi ricordo cos'è la socializzazione, c'è un piccolo problema. Chiaramente, no? Se io faccio le multiculturalismi, che ne so, che posso dirvi, etnocentrismi e via discorrendo, se non mi ricordo cos'è la cultura oggettiva, è tutta una serie di fondamenti e non capisco un accidente, poi si vede ovviamente se ne per cui questo. Il titolo non lo ricordo, è quello di Barbagli, Bagnasco e Cavalli, sono tre e ne hanno fatto uno, un altro si chiama Neil Smelter. Vabbè, dicevamo allora. Quindi Barbagli, Bagnasco e Cavalli e Smelzer. Ora, qual è il lavoro ulteriore che si presenta in questo caso, chiaramente? È coordinare il portato del manuale con quanto vi dico. Nel senso che, evidentemente, spesso e volentieri voi troverete nel manuale delle affermazioni che non sono quelle che faccio io a lezione. Nel momento in cui discutiamo del ruolo, per esempio, ci sarà una formulazione che il ruolo è questo e quest'altro. Non è che cancella quello che io ho detto o che quello che io dico cancella questo. Convivono, come probabilmente dovreste aver cominciato a vedere, nel senso che tutti i vari autori presentano sugli oggetti centrali della sociologia delle visioni che non sono esclusive ma non sono neanche sovrapponibili. Cioè non c'è un accordo fondamentale per cui il ruolo è questo. Non so se questa cosa è chiara. Non c'è da nessuna parte di fatto, perché se voi prendete l'economia o prendete altre discipline, grosso modo il problema si ripropone, però normalmente non viene messo in evidenza. Noi cerchiamo di farlo per amor di scienza, in un certo senso. Per cui chiaramente il vostro studio sul manuale a volte potrà essere coerente con quanto da me affermato, ad altre volte meno. Quindi quello che c'è da fare è riuscire a, come dire, intessere reciprocamente, a unire questi tipi di discorso. Però comunque il manuale va bene, insomma, in linea di massima non è che ci abbiamo, insomma, soprattutto con questi testi non ci sono grandissime differenze. Per cui se volete prenderli, io non ve l'ho messo apposta per evitare spese ulteriori, perché tutto sommato, avendo voi comunque le lezioni a disposizione, avendo voi tutta una serie di altri materiali, pensavo che potesse essere sufficiente. Se ritenete di prendervi un manuale, non sarò senz'altro io a fermarvi, insomma, questo è poco ma sicuro.
Fatto che nel 1835 Comte ha fatto la sociologia, la
capito, ma in idea generale mica che il manuale via e improvvisamente tipo Matrix lei si è trovato la sociologia in mano così. Ho capito, ma in generale che vuol dire sapere in generale che significa la sociologia? Ho capito ragazzi, però l'infarinatura del manuale è fatta come quella che faccio io, cioè comincia con un manuale in cui si parla di strutturazione, poi c'è un altro manuale, poi c'è un capitolo, scusate, un primo capitolo, un secondo capitolo, un terzo capitolo e via discorrendo. L'infarinatura arriva alla fine, non è che c'è la prima. Allo stesso modo, quando finito le mie lezioni, grosso modo è l'infarinatura, averla adesso è un po' complicato, so se mi spiego. Cioè, non è pensabile che voi di punto in bianco sappiate cos'è la sociologia, mi pare abbastanza definita questa cosa. Quindi, poi, ripeto, ognuno fa come gli pare, nel senso che lo studio è una di quelle attività che dal mio punto di vista deve essere libera, ognuno se lo costruisce come gli pare, per cui se ritenete più rassicurante per certi versi avere un testo con un indice che vi faccia vedere tutti i vari argomenti e via discorrendo, lo potete fare senza problemi. Tenete presente che online c'è un programma che quest'anno è particolarmente esplicito, per cui c'è di fatto un indice di quello che faremo nel corso, per cui quello già sarebbe disponibile. Detto questo, ripeto, libertà assoluta di metodo di studio non è un problema, insomma. Oh, questo poi non toglie che potreste anche leggere il manuale, trovare che è molto meglio di quello che vi dico e criticarmi quando venite all'esame, nessuno lo proibisce, ovviamente con dei criteri, diciamo, discorsivi accettabili.
Prego. Io volevo chiedere, questi due qua che sono le due slide, no, della sociologia, che si divide in due, l'uomo, cioè parte tutto praticamente all'inizio dall'uomo e dopo si divide, perché lei ha diviso la sociologia, qua invece ha diviso praticamente l'uomo in due parti, cioè il pessimista e l'ottimista, solo che non ho capito bene.
Dunque, no, calma. Allora, ripercorrendo le slide che abbiamo visto uno, che la sociologia nasce con un vizio, diciamo, in qualche misura essenziale, ovvero sia senza specificare qual è l'oggetto attraverso il quale studiare ciò che vuole studiare. Di conseguenza gli autori che si misurano con questa disciplina si trovano a dover dire ognuno: io voglio studiare questo perché, io voglio studiare quest'altro perché. Siccome il questo e quest'altro sarebbero estremamente numerosi e non mi sembra opportuno catapultarveli addosso, di fatto ho ridotto tutto questo dibattito a due grandi categorie, che sono le due principali categorie esistenti negli orientamenti attuali, che sono appunto la struttura e l'azione. Allora, la struttura e l'azione, come abbiamo detto, sono dei criteri euristici, ovvero sia sono gli strumenti e i grimaldelli, se vogliamo usare questo termine, attraverso i quali i diversi autori ritengono di poter comprendere l'insieme del sociale. Gli autori che preferiscono la struttura, che ritengono più utile la struttura nel loro studio, sono strutturalisti, struttural funzionalisti e via discorrendo, e mettono in luce alcuni aspetti particolari della realtà. Come abbiamo visto, fondamentalmente il principio dell'ordine e il principio stesso della struttura. Gli altri autori che invece propendono per una accentuazione dell'idea di attività, di mutamento, di dinamicità del sociale, mettono in luce invece altri criteri, e sono gli autori che privilegiano l'azione, come abbiamo detto. Quindi l'azione porta con sé l'idea di controllo, porta con sé l'idea di fiducia e di in qualche misura stima, no? Della capacità di intervento umana. Viceversa, come abbiamo visto, il mettere l'accento sulla struttura porta con sé un giudizio sull'uomo diverso. Quindi il problema che separa queste due scuole e che fa sì che queste due scuole siano irriducibili l'una all'altra non è tanto un problema razionale, scientifico, fra virgolette, se vogliamo, su chi ha ragione e chi ha torto, no? Ma è un problema del modo prerazionale col quale si guarda l'oggetto. Quindi se io guardo la bottiglia mezza piena o la guardo mezza vuota, questo non è, come vi dicevo, dimostrabile in nessun modo. So soltanto io che decido nell'incertezza quale dei due tagli dare alla questione. Allo stesso modo in sociologia, guardando la società, c'è chi vede l'uomo malvagio e chi vede l'uomo buono. Questo è il punto centrale, quindi non è che la sociologia è ottimista, è la visione antropologica che è ottimista. Quindi c'è chi è più disposto a mettere in luce la bontà, la creatività, la capacità cooperativa dell'individuo e del soggetto, e quindi ovviamente e coerentemente privilegia il suo agire. Chi invece ritiene che l'uomo sia fondamentalmente una carogna, ritiene che per far sì che questo non crei danni, si debba limitare l'agire dell'uomo nel modo più rigido possibile. E quindi abbiamo la struttura. La struttura, da questo punto di vista, la possiamo intendere senza grossi problemi come la gabbia di Weber, la gabbia d'acciaio, quella che fa sì che la belva che è racchiusa dentro non esca, non faccia danni, non uccida la gente, eccetera, eccetera. Più chiaro? Il problema dov'era, come vedevamo la volta scorsa? Che si tratta in entrambi i casi di antropologie riduttive. Nel senso, che di fatto lo sguardo sull'uomo, inteso in questo senso e costruito in questo senso, è uno sguardo che riduce l'uomo a una sua parte. E per questo abbiamo parlato del letto di Procusta, di fatto. Dire che l'uomo è principalmente cattivo non mi fa vedere ciò che di buono c'è. Dire che l'uomo è principalmente buono non mi fa vedere ciò che c'è di cattivo. Per cui io comunque restituisco una visione dell'uomo non realistica. Non so se è chiara sta cosa. L'economia fa esattamente lo stesso. Quando si parla di homo economicus, forse avrete sentito dire sta cosa, si intende un uomo esclusivamente razionale. Anche lui non c'è. Non c'è nessuno di noi che, poi lo vedremo un po' meglio, però di fatto homo economicus non è uno di noi, è un'astrazione. Il problema qual è? Che la sociologia dovrebbe comprendere la realtà, dovrebbe in qualche misura avvicinarsi a ciò che accade realmente, non a dei quadri teorici per quanto possibile piacevoli. E quindi c'è chiaramente distanza tra ciò che afferma l'una o l'altra scuola e ciò che si vede. C'è un ok? C'è un problema. In cosa sboccia questa faccenda? In un problema che per altri versi è anche stato affrontato filosoficamente, però è un problema sul quale è il caso di riflettere, ed è l'opposizione fra l'essere e il dover essere. Ovvero sia, la scienza deve, o comunque un discorso sull'umano e sul sociale, deve dirmi cos'è o cosa dovrebbe essere. Questa è la grande questione. Perché io dovrei dire cosa dovrebbe essere? Chi mi dà titolo? Secondo me dovrebbe essere una cosa o un'altra, ma perché chi so io, quello che ha esteso le famose tavole della legge? No, io sono qualunque, direi. Per cui ciò che bisogna vedere da questo punto di vista è appunto quanto il discorso voglia avvicinarsi e dirmi ciò che più o meno esiste reso in termini sociologici e compreso in termini sociologici, o quanto il discorso invece si limita a dirmi tu stai sbagliando, dovresti far così perché sarebbe meglio. Il punto di vista corrente è questo, cioè tutti prescrivono, ma nessuno comprende. E prescrivere su qualcosa che non si è capito genera soltanto ulteriori problemi, evidentemente. Faccio un esempio, le stragi del sabato sera, due palle con le stragi del sabato sera infinite. Che facciamo noi? Le stragi del sabato sera non devono esserci. Ci sono perché? Perché i giovani sono stupidi. Allora che fanno essendo stupidi? Si drogano e si ubriacano. Quindi che faccio io per evitare le stragi del sabato sera? Non li faccio drogare e non li faccio ubriacare. O ci provo. Quindi controlli sulle strade, distribuzione di alcolici, soppressione di varie occasioni in cui si poteva affermare un certo tipo di legame sociale. Facciamo un esempio di rave, tanto per rimanere su quello che dicevamo con la vostra collega che sta per laurearsi, eccetera, eccetera, eccetera. Dov'è il problema? Che la chiave di interpretazione per cui i giovani sono stupidi è sbagliata. Cioè io curo un sintomo ma non capisco perché. E quindi attraverso quella strategia non faccio altro che spostare il sintomo da un'altra parte. Allora non mi ubriaco più il sabato sera, mi ubriacherò il venerdì, mi butterò giù delle cose a casa, farò i parti con i farmaci, mi taglierò le vene. Non è lì il punto. Il punto è perché cavolo uno deve decidere di sacrificare la sua vita stupidamente, tra virgolette, così. So se è chiaro. Allora se io invece formulo un'ipotesi, per esempio, per cui dico il disagio giovanile sbocca e nasce fondamentalmente da un problema di senso, ho degli strumenti diversi per interpretare questi comportamenti, perché è ovvio che questi comportamenti cosa diventano? Diventano anche antropologicamente una forma di rito di iniziazione, diventano una forma di scommessa col destino, diventano una forma di richiesta d'attenzione, diventano una forma di ribellione a delle norme che non si capisce perché ci siano, perché le norme, come si è detto anche al convegno, vanno bene fino a un certo punto, ma se tu esageri a normare uno poi te le manda, perché fino a un certo punto senti, ma sarò in grado di capire che devo fare da solo o no? Noi evidentemente non siamo più ritenuti in grado di scegliere un tubo, perché praticamente manca poco che ci obblighino per legge a lavarci i denti la mattina e poi abbiamo finito. Ma per il resto ci sono miriadi di norme oggi che quando ero giovane io non c'erano. Perché? Non so se questa cosa è chiara. Allora, come vedete, se io mi interrogo sul perché degli avvenimenti, gli avvenimenti si rivelano molto più ricchi di quanto non siano una lettura superficiale e mi offrono una serie di spunti, dei quali non è detto che ce ne sia uno che riduce tutti gli altri. Di tutte le possibili letture che vi ho dato del disagio giovanile, non è detto che ce ne sia una giusta, potrebbero essere giuste tutte. Potrebbe esserci anche altro, per carità, nessuno dice niente, no? Ma perché io dovrei immaginare di poter spiegare un fenomeno così abbastanza d'impatto con una chiave di lettura per di più riduzionista e stupida? Non funziona, come non ha funzionato il proibizionismo negli Stati Uniti, sta cosa non la storia non serve a niente, ma il proibizionismo negli Stati Uniti portava la gente a leccare il lucido da scarpe. Non è quello il problema è perché te droghi, perché tu ubriachi. Altra questione mega che può essere più utile, c'è il problema della droga in Russia, non so chi sa sta cosa, nessuno, perché tanto la Russia è lontana e chi se ne frega. Vabbè. Allora, qual è il problema della droga in Russia? Che siccome c'è stata la guerra in Afghanistan, c'è ancora la guerra in Afghanistan e via discorrendo, i talebani, per sostentarsi, hanno incentivato la coltivazione dell'oppio, dal quale derivano cocaina, eroina, eccetera, eccetera. Questo oppio qualcuno tocca pure venderlo, questi derivati, perché sennò, no, te puoi drogare tu da solo, perché sei pure contento al limite, ma non risolvi neanche. Allora che succede? Che siccome dall'Afghanistan l'ingresso in Russia è piuttosto semplice, i talebani hanno deciso che il mercato russo era una buona idea e hanno cominciato a smerciare di brutto in Russia, dove improvvisamente si trovano più o meno tutti. Oh. Qual è la lettura stupida, tra virgolette? Cattivi talebani ci portano la droga, che poi la possiamo anche mutuare sui nostri camorristi. Io, per carità, non amo i camorristi, ma il mio problema è: posso piarmela col camorrista se te sniffi? No. Cioè, se tu mi vieni a offrire la cocaina, io te la tiro. Allora, se noi tirassimo tutti la cocaina al camorrista, quello farebbe un'altra cosa, perché non è che gli piace drogarci. Lui cerca soldi. Il problema quindi non è il camorrista, sono quelli che comprano. Perché il 58% dei russi se buca? Questo è un problema. Non quell'altro. Perché tutti calano, tutti bevono, eccetera, eccetera. Non è chi gli dà l'alcolico il problema. Il problema è che uno lo vuole l'alcolico e io devo capire perché, perché se voglio fare in modo che questo non lo voglia più, in qualche modo devo fargli cambiare idea, posto che sia sbagliato bucarci e drogarci, questo può essere discutibile, diciamo che sono oggetti di discussione, capito quindi dov'è il problema? Allora, stanti così le cose, ovviamente, dobbiamo anche analizzare un po' meglio i fondamenti degli orientamenti struttura e azione. Uno dei passaggi che non va ancora chiarito e che secondo me invece è fondante è che la visione pessimistica, per quanto non razionale evidentemente come ho detto, è fortemente criticabile da un punto di vista razionale. C'è nessuno che ci ha pensato a sta cosa? Che dicono i negativi, i pessimisti? Che l'uomo è cattivo. Allora, chi cavolo gli dà il diritto di dirmi cosa fare visto che sono uomini pure loro? La questione pare che non l'affronti nessuno, ma io mi domando, se siamo cattivi, tu sei cattivo come me, e quindi a che pro darti retta? Cioè, da dove trai legittimità per dirmi cosa devo fare? Anche detto in modo più brutale, chi cazzo sei? Non so se questa cosa è lineare. Cioè, uno può ovviamente non pensarci perché, come ho detto, non è razionale e quindi sei pessimista e sei pessimista. Però se cerchiamo di usare il cervello, è abbastanza lampante che mentre il positivo in qualche misura dice qualcosa che è verificato e che comunque è coerente con quello che lui dice, perché chiaramente c'è una forma di delega, c'è una forma di, come dire, stimolo, l'altro no. L'altro ha quasi sempre un tono di potere nelle sue affermazioni, perché guarda caso lui è quello che c'ha ragione, non tu, non lei, lui. a cui fa comodo aver ragione, perché così te carcera, ti dice quello che devi fare, ti spiega come pensare, tante altre cosette. Però, ripeto, a livello di argomentazione la domanda è piuttosto semplice. Perché tu saresti meglio di me se mai appena finito di dire che sono tutti cattivi? E se non siamo tutti cattivi, perché io devo essere peggio di te? Dove sta scritto? Anche. Sono dei presupposti che, siccome dire, contraddicono palesemente da soli. Se siamo tutti cattivi, dovrebbe esserci un continuo stato di guerra erga omnes, ovviamente. Cioè, tutti contro tutti, e poi, ripeto, come dicevo la volta scorsa, ne sarà soltanto uno, che è quello più cattivo di tutti, e va pure bene. Ma tutto il resto, con la prospettiva pessimistica, non è spiegabile. Cioè, non è spiegabile perché esiste una società, perché c'è gente che fa delle cose buone, perché c'è gente che comunque non fa delle cose malvagie, perché c'è gente che comunque sta sul crinale, eccetera. Non è spiegabile. Non è pensabile che tutti siano appena accettabili, almeno perché sono terrorizzati dalle norme. Semplicemente questo. Quindi, come vedete, soprattutto per quanto ha a che fare col pessimismo antropologico, il problema del dover essere è feroce, perché il pessimista antropologico ti dice come devi essere e tu ti chiedi perché tu me lo dici, chi sei? Finché c'era Dio andava bene, e Dio, essendo Dio, può permettersi di dirmi quello che posso o devo fare, mi dà le tavole, la pietra e tutto quello, i libri e le pergamene e quello che pare. Ma nel momento in cui noi abbiamo perso Dio, questa posizione di supremazia di qualcuno deve essere fondata su degli argomenti comprensibili, non su una affermazione teorica. Chi sei? Perché? Chi ti dà il diritto? Soprattutto quando poi so chi sei, il che è ancora peggio, perché almeno non lo sapessi, magari c'ha ragione, ma siccome lo so perfettamente chi sei, mi interrogo ancora di più, come a dire, ma tu come ti permetti di dire a me cosa fare? Il che ovviamente è anche terribilmente lesivo del principio di autorità. Perché nel momento in cui comincia a non riconoscere l'autorità di nessuno su una base anche salda teoricamente, razionalmente, poi non riconosci nessuna autorità. Deve esserci un modo per costruire una figura autorevole, perché è fondamentale una figura autorevole. Ma sicuramente non è quello di dirmi io sono autorevole perché sono meglio di te, perché questo non è più affermabile. Semmai te lo devo dimostrare con altri strumenti, sicuramente non con le norme, sicuramente non con l'imposizione. Ma non posso limitarmi a dire è così, perché è così, lo dicevano i pitagorici, ma erano 2500 anni fa. Dimmi.
Ma perché è indispensabile l'autorità? Quale motivo?
L'autorità è indispensabile, questo è un grosso problema, perché come vedete il risultato di quello che vi sto dicendo è che uno a un certo punto dice vabbè, l'autorità che mi serve? Ecco, però questa è una posizione presuntuosa. L'autorità serve, l'autorità è fondamentale. Serve anche il potere, perché come vi dicevo l'altro giorno, non è che l'ottimista antropologico si illude che tutti siano in grado di fare le cose come dovrebbero andar fatte. Per cui ci sarà sempre qualcuno che sbaglia. È normale, se no non ci sarebbe la parte del diavolo, saremmo tutti in paradiso, non ci sarebbe da porsi il problema. Ma è ovvio che in un contesto variegato ci sarà quello bravo, quello meno bravo, quello più bravo, quello cattivo, la carogna, il serial killer, tutti quelli che conosciamo bene, e questo in qualche modo bisogna gestirli, no? Cioè, ripeto, non è che l'ottimismo antropologico sia per l'anarchia, no, nessuno dice ognuno fa quello che cazzo gli pare e viva, non è così, è soltanto la posizione teorica a monte che è importante, capite? Ovvero sia, la posizione teorica a monte è un'apertura di credito verso l'umano, poi l'umano va valutato caso per caso, può esserci l'umano che merita e l'umano che non merita, e qui chiaramente qualche cosa bisogna fare, servono delle norme, servono delle forze di polizia, servono tutta una serie di strumenti dei quali ci si dota per far sì che si possa convivere civilmente, capite? Ma è chiaro che partendo da questo punto di vista ho un certo tipo di ottica, se parto dal punto di vista per cui sono tutte carogne è un'altra, solo quello è il punto, capite? E l'autorità per altri versi serve, perché noi abbiamo bisogno, questo lo dice ringraziando Dio anche un grande filosofo svedese, finalmente lo dicevo solo io, sembravo matto, ma perlomeno in due, e abbiamo bisogno di figure di riferimento. Tutti hanno bisogno di figure di riferimento. Allora, che queste figure di riferimento siano autorevoli e condivise, è meglio che siano invece costruite a tavolino per altri scopi, perché noi di fatto oggi le figure di riferimento che abbiamo, che pretendono di essere tali, dove le troviamo? In televisione e nello show business. E quindi ci orientiamo. Che vuoi fare da grande Valentino Rossi? Questo in qualche misura è autorità. capito? Però Valentino Rossi, vuol dire, per tutta la stima che ho per Valentino Rossi. Eh no, è che questa mi è capitata da poco, io, a me piace tanto Valentino Rossi, però poi io diventare uno che può diventare Valentino Rossi avrei delle difficoltà, diciamo, ecco, no? Quindi, cioè, questa cosa, anzi, userò a questo punto un personaggio che sta avvelenando la vita di un'altra mia laureanda, che è il Rabbino Meir. Il Rabbino Meir. Questa è una storiella assidica. Interessante. Allora dice... Se, dice il Rabbino Meir, se io andassi dal Signore e lui mi chiedesse perché non sei stato Abramo, io gli direi perché sono Meir. Se andassi dal Signore e gli dicessi perché non sei Salomone, e io gli direi Signore perché sono Meir. Il mio problema sarebbe, Meir, perché non sei Meir? Di Meir. Non potrei rispondere se Dio mi dicesse perché non sei Meir, se mi dicesse perché non sei qualcun altro, perché sono io. Ma se mi chiedesse perché non sei tu, che gli dovrei rispondere?
Stai sbagliato.
No, perché c'è tanta gente che non è se stessa, c'è tanta gente che è Valentino Rossi, c'è tanta gente che è J-Lo, c'è tanta gente che è qualcun altro, o che ci prova. Però non è quella la strada. Allora, la figura d'autorità a che serve? Serve a far sì che tu riesca a camminare e a diventare te stesso, perché spesso da solo non ci riesci. Spesso, forse non ci riesci mai, però voglio lasciare sempre delle porte aperte, può darsi che qualcuno ci riesca, ma tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci possa orientare, che ci possa indirizzare, che ci possa censurare se del caso, perché autorità è anche censura, non è soltanto saper dire sì. E questo è uno dei grossi problemi che abbiamo noi oggi, perché pare che l'autorità è quella che comunque t'assolve. Non è vero, l'autorità è colei che si fa carico dell'eventuale no, quello che ti dice no, così non va, devi fare qualcos'altro, devi cercare in un altro modo, devi riprovare, come dicevo la volta scorsa, prova meglio, sbaglia meglio. Questo è il punto. Per cui l'autorità ha un ruolo, da un punto di vista della formazione soggettiva, straordinario. Non è casuale che oggi di soggetti formati non ce ne siano più, o quasi. Perché oggi non ci sono più l'autorità. L'epoca senza maestri, lo scriveva già il Kali Yuga famoso della letteratura indiana, vedica, 4500 anni fa, lo leggete oggi, quelli già avevano capito come sarebbe andato a finire. Quindi ripeto, abbiamo perso 4500 anni in quisquiglie noi fondamentalmente. Però di fatto la questione è questa. Altro? Sì, scusi, no.
Perché alla fine un pessimista può essere anche confuso con il realista, perché
è chiaro.
Io potrei trovare un pessimista che mi dice tutti quelli che si pregano i soldi con affermazione, e un altro potrebbe dire casualmente tutti i politici prendono 10.000 euro, soltanto che se ne piace tutto al posto.
Questo è un ottimo problema. Di fatto la questione qual è? Che da quello che stiamo dicendo noi è evidente che ottimismo e pessimismo convivono. Anche nella filosofia occidentale si parla del pessimismo della ragione e dell'ottimismo della volontà, non è casuale. A sottolineare che se devi essere razionale c'è poco di cui essere entusiasti, se invece ti lasci, come dire, coinvolgere emozionalmente in modo meno razionale puoi essere più ottimista. È chiaro che dovrebbe avere entrambi i requisiti, ma soprattutto l'autorità dovrebbe essere una figura coerente. Questo è il grande problema che abbiamo noi oggi. Cioè l'autorità si costruisce nel lungo periodo e attraverso una coerenza di significati e di comportamenti. Uno dei motivi per cui non c'è più è che oggi il lungo periodo non è concepibile. Ma tu non costruisci un'autorità dall'oggi al domani. Perché si tratta di una serie di processi che non sono meccanici. Cioè se la realtà sociale effettivamente è fatta di ragione, ma anche di emozioni, non razionalità, istinti, capacità simboliche, capacità immaginali e tutta un'altra serie di cose che noi sappiamo ma che non usiamo perché non ce l'hanno mai spiegato. I processi che la strutturano non possono essere compresi solo razionalmente. No? Quando sentite parlare ripristiniamo la fiducia, l'avrete sentito dire, no? La fiducia dei mercati, la fiducia dei consumatori, tutto questo casino. Ecco, come fai a ripristinare la fiducia? Cioè, c'è qualcuno che ha una vaga idea di che cosa significa? Come si costruisce la fiducia? Costruire è già un brutto termine. Vedete, se cominciamo...
Acquisire, non costruire. Cioè,
Io direi far nascere, personalmente, c'è un atteggiamento abbastanza organicista da questo punto di vista, però sì, va bene ad ogni modo, il problema qual è? Che costruire dà l'idea di poter fare un progetto e quindi fare delle cose e fare in modo che accada. Il problema è che la vita non funziona così e l'autorità non funziona così, non è che tu puoi dire oggi sono autorevole, no, nemmeno se me lo dice qualcun altro. A meno che quell'altro non abbia autorità, e forse se ne potrebbe discutere, ma quante volte questo non funziona? Quante volte i successori non sono all'altezza di colui a cui fanno seguito? Quindi il punto è questo, vedete, ci sono molte più cose, direbbe Shakespeare, in cielo e in terra, di quante ne contempli la tua filosofia. Non è comprensibile la realtà se ci limitiamo a un approccio che sia soltanto una cosa o soltanto un'altra. Quindi abbiamo bisogno di approcci che riescano in qualche misura a comprendere, a contenere, a integrare un po' tutte queste sfere che purtroppo il sapere occidentale tiene distinte da secoli. Per questo vi dicevo che non è un problema dell'oggi, non è neanche un problema di ieri o dell'altro ieri, è un problema che parte nel 500, forse perfino prima, perché i tempi sono lunghi, i tempi di maturazione sono diversi da quelli che immaginiamo noi, capite? Per cui la grande sfida dell'oggi è riuscire a trovare un modo per comprendere se stessi e la realtà che integri tutte queste dimensioni, non che ne lasci separate, perché separate non ci porta da nessuna parte, e che soprattutto apra dello spazio, apra delle nuove dimensioni per una comprensione che non sia soltanto razionale. Da questo punto di vista, ripeto, c'è l'immaginale, c'è l'emozionale, ci sono moltissime altre sfere del nostro modo di vedere il mondo che non vengono mai prese in considerazione. E quindi, siccome l'uomo agisce secondo tutte queste sfere, ma io lo capisco soltanto una, non lo capisco. E faccio le stragi del sabato sera e tutte queste altre cose. Eh sì. Vabbè, questo ovviamente non è che c'è una qualche patente, secondo me deve essere un processo lungo, perché ci stiamo interrogando tutti su com'è che non ci stanno più queste figure. Comunque. E secondo lei quindi è sbagliata l'autorità o è sbagliata la società? Secondo me è più sbagliata la società, se devo essere onesto. Nel senso che, arrivo, questi ragionamenti, no, ti dicono l'uomo non è in grado di seguire il ritmo dell'evoluzione culturale, no? È colpa dell'uomo. L'altro punto di vista è un'evoluzione culturale che io non sono in grado di seguire, a che serve? Cioè, visto che so io quello che deve evolvere, se l'evoluzione culturale è troppo veloce, è sbagliata. Sì, non so se mi spiego. O perlomeno parliamone. Ma no che tu per definizione dici che so io che non riesco. Non riesco a far che? Chi mi ha ordinato di evolvere con sta velocità? Lo sta scritto. Nel momento in cui esiste una società nella quale i ritmi sono talmente veloci da non permettere la generazione spontanea di figure autorevoli, c'è un problema. Quello, uno dei tanti problemi che abbiamo noi, è che è troppo veloce. Non veloce. Troppo. Perché questa velocità impedisce che si strutturino e si creino tutte quelle cose sulle quali le società precedenti invece stavano. Bene o male, si discute. Ma comunque, da un punto di vista di senso, noi siamo quelli che stanno peggio. Perché le società tradizionali, le società premoderne, ancora fino a 50 anni fa, il problema del senso era risolto, era in qualche misura intrinseco alla visione culturale. Oggi non più. Oggi la domanda è: perché devo fare sta cosa? Qualsiasi essa sia, perché devo sbattermi per 15 anni per diventare uno che lavora in un mondo del lavoro nel quale non mi offrono garanzie, mi sfruttano, mi trattano a pesci in faccia, creo delle merci inutili fino a 65 anni e poi sto 30 anni lì così. Detta così, che è come la potremmo dire al famoso extraterrestre che arriva, quello ci direbbe: ma siete proprio scemi, e farebbe bene. Capite dov'è il problema? Cioè, se non c'è un modo per criticare questi assiomi che ti piombano addosso, e questa è la struttura. Non è la legge, non semplicemente, capite? Se io devo vedere la struttura la vedo in tante cose, la vedo soprattutto in queste cose, in queste imposizioni di comportamenti. A sto punto, avendo preso la piega della lezione, vi faccio sentire una canzone. Di semplice, per me è un mistero. Oh, il per me è, per chi non lo sapesse, che cosa? Allora dico, il, per chi non lo sapesse, il film è Into the Wild, che è la storia di uno che a un certo punto decide di uscire dai giochi. E la prima inquadratura, quando prende questa decisione, dice: a me tutto stambaradan non piace, cosa fa? Butta la macchina in un nel greto di un torrente e brucia i soldi. E questo direi che ci dà, no? Già per esempio una bella immagine iconica di quali sono i valori che costituiscono il nostro sociale, come visto da lui perlomeno. Però, insomma. E cosa? Ah, ecco, già il testo. Oggi. Allora, cosa dice lui? Per me è un mistero il modo in cui questa società è strutturata. Non capisco che devo fare. Perché c'è... abbiamo una avidità sulla quale ci siamo messi d'accordo. Agreed, with which we have agreed. Tra l'altro l'inglese offre la possibilità di fare delle costruzioni e delle ripetizioni, sono fantastiche. Quindi, che succede però se accetti questo punto di vista, ovvero sia se è vero che questa avidità è fondante? Succede che tu pensi di dover avere più di quello che ti serve. Mm? E succedono cose antipatiche, perché dice: finché non ce l'hai, non sei mai libero. Ma se questa spirale è infinita, il passaggio ulteriore dell'equazione è che tu non sarai mai libero, perché non c'è un livello all'acquisizione, no? L'economia oggi si disegna come spirale infinita di crescita, per cui domani avremo l'oggetto 5.0, dopodomani avremo l'oggetto K-RA, quello che sarà, ma ci sarà sempre un qualcos'altro che io dovrò comprare. E se io entro in quest'ottica che devo avere più di quello che mi serve, non ne verrò fuori mai. Allora l'unico modo è andarmene, dice lui. Su questo discutiamo, però è interessante. Dice: society, sei una razza folle, no? Sono pazzi quelli che t'hanno fatto, diciamo, potremmo tradurre. Spero che non ti sentirai sola senza di me, perché io me ne vado. Allora che succede? Quando vuoi più di quello che hai, credi di aver bisogno. Qui c'è tutta la teoria del consumismo contemporaneo in questa canzone, eh? È tutto qui, è di una bellezza inaudita. E quando pensi più di avere più di, che vuoi più di quello che... scusatemi, quando pensi di avere più di ciò che vuoi, di volere più di ciò che hai e di volere ciò, più di ciò che vuoi, i tuoi pensieri cominciano a sanguinare. Cioè hai delle grosse difficoltà a mettere a fuoco quello che dovresti fare. E poi hai bisogno di trovare un... No, io devo trovare un posto più grande, dice lui, perché quando invece scopri di avere più di quello che pensavi, ti serve più spazio. Perché il grande problema è questo: se tu sei abituato a pensare che quello che ti serve è fuori, non sarai mai libero, perché fuori c'è sempre molto più di quello che tu puoi ottenere. Nel momento in cui però interrompi questa cosa e decidi di vedere se c'hai qualcosa in effetti, no? Magari anche qualcosa d'altro, a quel punto ti accorgi che ti serve più spazio, hai bisogno di spazio per respirare, si dice, no? Perché tu già hai, solo che non lo sai. Questo è il punto, perché la nostra cultura è costruita, e qui come vedete il pessimismo antropologico è centrale, è costruita su una, come dire, inutilità esistenziale dell'uomo. L'uomo serve perché consuma, per il resto è uguale. Nel momento in cui ti accorgi che questa spirale non ha più senso, l'unica soluzione è cercare più spazio e andartene, fondamentalmente. Non so se questo è chiaro. Quindi il problema è un problema di costruzione culturale, come vedete. Nel senso che noi viviamo un tempo che è stato costruito più o meno arbitrariamente in una serie di assunti, ovvero sia che tu per star bene devi avere risorse economiche, devi essere in grado di acquistare materiali, che questi materiali devi continuare ad acquistarli ad libitum perché sono sempre meglio, sempre diversi, sempre più efficaci, eccetera eccetera, e che il senso della tua vita sia questo. Ecco perché vi dicevo che c'è un problema di senso, perché di fatto questa cosa non ha senso, o si può dire che non ha senso, è legittimo affermarlo, diciamo così, fondamentalmente, capite? Quindi il giudizio sull'uomo, come vedete, porta con sé non soltanto teorie, ma porta con sé la prassi. L'ottimismo e il pessimismo antropologico che dominino si traducono in filosofia dell'organizzazione, in comportamenti legislativi, in modo nel quale si sta nella società quotidianamente. Questo è il punto. Non sono chiacchiere, sono prassi. E se non lo sappiamo, saremo costantemente agiti, non agenti. Che la grande differenza tra struttura e azione è anche questa. La struttura ti agisce, l'azione la agisci tu. C'è un problema di soggettività. Qualcuno fa, qualcuno è fatto. Non soltanto perché sei buca, evidentemente. So se è chiara sta cosa. Esatto. E stop. Allora allora, una vostra collega mi ha fatto una domanda e credo sia opportuno rispondere coralmente, così magari intercettiamo pure i timidi. Allora mi dice: non ho capito il discorso del conflitto sublimato che abbiamo fatto l'altra volta, se vi ricordate, quando parlavo del fatto che c'è aggressività diffusa che si incanala attraverso una serie di strumenti tipo il calcio. Ci siamo? Vi ricordate? Allora, l'evoluzione storica di questa pratica è molto interessante perché ci fa capire abbastanza bene di che si tratta. Allora, tenete presente che fino a verso il 1100 non c'era bisogno di sublimare il conflitto perché seminavano come tamburi da tutte le parti, per cui si faceva la guerra, arrivederci e grazie. Quando la situazione comincia a diventare un po' più tranquilla, quelli che erano abituati a fare guerra sempre si cominciano a annoiare, no? E quindi cominciano a pensare: come facciamo a rimanere pronti per la prossima guerra e nel frattempo non annoiarci? E pensano che lo potrebbero fare per gioco. Però all'inizio non sono così vispi e lo fanno per gioco con le armi vere, per cui si fanno tanto male, ovviamente, no? Era un po' come, appunto, di nuovo Highlander, che ne restava solo uno in piedi, le altre tutte defunte, anche perché tagli, ferite, era un disastro, setticemia, sortite e via. Quindi piano piano cominciano a capire che forse è meglio cominciare, no, a fare un altro ragionamento, e cominciano i tornei, avrete presente, suppongo, no? Spade di legno, lance di legno, tutta una serie di cose per replicare la situazione con meno rischio per tutti. Dopodiché c'è tutto un lungo lasso di tempo nel quale queste cose cominciano a in qualche modo ribollire, e quindi cominciano a riprendere un po' il piede gli sport popolari, tutta una serie di cose, finché non si arriva più o meno nell'Ottocento in Inghilterra, quando cominciano le prime manifestazioni sportive certificate, regolate, come il rugby, per esempio, che comincia nella scuola di rugby, giusto appunto, e consiste di regole che servono per fare in modo che quelli che giocano non si massacrino, perché pure lì di nuovo erano ritornati a picchiarsi selvaggiamente. Qual è il punto? Che vedete che nell'evoluzione culturale, se vogliamo ragionare in questi termini, la violenza viene sempre più trasformata in qualcos'altro. Esiste, ma non è la stessa violenza dell'inizio. Allora la domanda è: ma andare in guerra con la spada è, come dire, mi scarica tanto quanto andare a fare una partita di rugby? Pare di sì, nel senso che, come vedete, noi siamo come società da 60 anni che non andiamo in guerra in modo abbastanza, diciamo, su larga scala. Poi dopo ci sono episodi, ma non contano. E il fatto che noi siamo 60 anni che non andiamo in guerra è un unicum storico, qui veramente è un unicum, perché la storia dell'Europa, se andate a vedere che succedeva prima, era un continuo. Cioè, dopo la prima guerra mondiale, che uno dice: vabbè, avremmo capito che forse è meglio piantarla, manco passano 30 anni e ricominciamo un'altra volta. Quindi evidentemente c'era qualcosa, no? Tutto sommato. Quindi la storia della cultura, per certi versi, è anche la storia del trasformare i comportamenti della parte del diavolo di cui abbiamo parlato in qualcos'altro. Il carnevale, come vi dicevo l'altra volta, è questo. È il momento in cui tu ti liberi dalle regole per un giorno. Razionalmente può sembrarti insignificante, ma nella prassi, nel simbolo, nell'agire immaginale, ti permette di affrontare un altro anno. Per un giorno che mandi all'inferno le regole, quelle stesse regole puoi conviverci per un altro anno. Perché ci sono degli spazi immaginari che sono molto più ampi di quanto noi non crediamo. C'è un aforisma di Giorgio Colli che è bellissimo. che dice a proposito dei greci e della tragedia, cosa che vedremo, ma intanto ve l'accenno, che un solo momento di gioia è in grado di bilanciare l'angoscia della morte. E penso che sia qualcosa su cui vale la pena di riflettere effettivamente. Ovvero sia, noi non possiamo ragionare in termini di sublimazione, di soddisfazione esistenziale o di alchimia esistenziale in termini quantitativi. Non è che se tu vuoi fare una buona vita, questa buona vita deve consistere in parti uguali di bei momenti e di momenti cattivi, perché parti male. Addirittura, dice Colli, basta un momento di vera gioia perché sia valsa la pena, per poter accettare quello che accade, perché quello che accade spesso e volentieri non è che sia tanto facilmente incasellabile, né tanto facilmente sopportabile. Per cui è chiaro che se ragioniamo in questi termini simbolici e non razionali, un momento di sfogo ti permette di andare avanti a lungo. Non devi sfogarti tutti i giorni, non è che tutti i giorni devi dare capoccia dal muro urlando, però se lo fai una volta, magari, ok, ricominciamo. Capite? E questo vale anche per le culture. Le culture hanno bisogno di momenti in cui tutto l'insieme della struttura va all'inferno, casualmente, tanto per la parte del diavolo, ecco. Il momento in cui ti togli il peso, perché è un peso, non è che quello che stiamo dicendo da giorni deve farvi pensare che la struttura non esista o non sia significativa. No, esiste e pesa. È un problema col quale dobbiamo fare i conti. Quello che però sto cercando di spiegarvi è che noi dobbiamo accettare il fatto che esista, ma anche il fatto che noi la si possa cambiare, che noi si sia potenzialmente in grado di cambiarla. Perché se non abbiamo questa certezza, non facciamo niente, che siamo battuti dall'inizio. Chi agisce contro un mastodonte? C'è un personaggio nella nostra storia culturale che chiaramente... No, Don Chisciotte, ragazzi. Che diamine. Don Chisciotte è proprio questo, no? È quello che comunque, nonostante sia smisurato, è uguale. O Golia contro Davide, anche per carità, va un po' meglio. Però Don Chisciotte dà più la misura della disperazione, perché in effetti, no? Però devi poter essere Don Chisciotte, non è che è automatico. Cioè, se tu sei sconfitto da prima, non lo fai neanche. Non ti metti in testa con la pasta, non prendi la scopa nel bagno e non fai niente. Tu direi, chi se ne frega che mi sono messo la scopa pasta, parliamone con Don Chisciotte. No, chi siamo noi per dirlo? Tenete presente che ci sono tanti esempi di gente che fa grandi cose da solo. Non li vediamo in televisione perché c'è questo sgradevole filtro che invece vuole convincerci del contrario, ma tanto per farvi un esempio, tempo addietro c'erano una popolazione di anatre in Svezia, se non vado errato, che svernavano in Danimarca, e i cambiamenti climatici avevano cancellato tutta una serie di riferimenti geografici per questo viaggio, per cui queste non erano più in grado di andare via. Che succede? Che uno si è munito di un ultra leggero, si è presentato alle anatre, è diventato il loro, si è fatto accettare come leader delle anatre e si è portato dietro lui, con l'ultra leggero, dalla Svezia fino in Danimarca. Non è proprio ovvio, non è manco quella cosa che cambia il mondo fondamentalmente, no? Però mi dimostra che sì, io voglio, faccio, posso provarci, poi magari casco, può darci, ma se ne frega, forse qualcun altro non cadrà. Voglio dire, il punto non è il risultato dell'azione, il punto è il ritenersi potenzialmente capaci di farla. So se questo è chiaro, so che sono dei concetti un po' ardui, però sono fondamentali se volete vivere. Capite? Facendo l'esempio in soldoni, se io non pensassi di poter in qualche modo insegnare ad almeno qualcuno di voi, non sarei qui. Semplicemente è difficile stare qui per anni se non ci fossero dei risultati, sarebbe assurdo, ma io non sarei venuto per niente se non avessi pensato di poterli avere, questi risultati. Avrei fatto altro, avrei fatto un altro stile di insegnamento, sarei qualcun altro. Però è quello il punto, è che se sei aperto puoi agire e forse riesci, ma se non sei aperto non ci sono dubbi, lo sai che non ci riesci, e questo crea un certo, no? Un certo squilibrio nelle cose, anche perché, come vi dicevo l'altra volta, la struttura non è in grado di spiegare il mutamento. Ci prova, ma non ci riesce. Il mutamento lo facciamo noi. Solo che non è un mutamento su larga scala come quelli di cui parlano tutti nei film, queste cose bellissime, quello è un po' difficile. Il mutamento nasce da queste piccole cose, quello che sarebbe ultraleggero e porta le anatre a destinazione, quello che c'è un pomeriggio libero invece di fare qualcos'altro prende e va a distribuire il cibo per quelli che non hanno, per i senza tetto, tante cose. Quello è il mutamento. È lì che piano piano si generano le cose. Non c'è qualcuno che arriva e dice "Pah, ho risolto", tranne uno, ma comunque. Ecco, tutti gli altri fanno le cose piccole. Piano. Io non posso pensare che... Quanti siete? 200? Tutti e 200 in qualche misura farete quello che secondo me potrebbe essere giusto. Però penso che qualcuno lo farà. E lo fa uno che va a fare formazione. C'è un mio carissimo amico che è un mio laureato di anni fa. Siamo in ottimi rapporti. Lui fa formazione e facendo la formazione che fa, fa qualcosa che va bene per quello che penso io. C'è un comandante dei carabinieri che sta applicando quello che abbiamo detto a lezione a quello che fa nella prassi, c'è un altro comandante della polizia municipale. Non sono cose enormi, ma sono cose. E sono successe solo perché secondo me potevano accadere, non per altro. Capite? Perché se dobbiamo cambiarla sta cultura, non la cambiamo con i decreti, come dicevo prima, non la cambiamo perché qualcuno dice da oggi si cambia, perché quello lascia il tempo che trova. La cambiamo solo se in tanti cambiano, anche nel piccolo, nel loro piccolo, perché il loro piccolo è enorme, come diceva giustamente Eddie Vedder e quello che ha scritto la canzone. E l'idea che il nostro sia piccolo è un'idea stupida, non è vero, il nostro è immenso, siamo noi, no? Quindi di fatto non c'è un nostro piccolo, è una convenzione linguistica pure quella, se ci fate caso, piuttosto pessimista. Oh, detto questo, io però farei anche un po' di lezione normale, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, e vi invito a vedere la slide che abbiamo qua davanti. Allora, tutto insieme ci occupiamo di due cose, ovvero sia del concetto di struttura e dell'importanza della formulazione linguistica dei concetti, perché quello è un argomento piuttosto interessante. Allora, questa è quella che potremmo definire, come vedete, una definizione neutrale di struttura, ovvero sia la struttura è un insieme coordinato e relativamente stabile di elementi. Va bene. Qual è il problema? Che oltre questo non vado. Allora, la questione è un po' più ampia ed è, nella mia definizione, io devo limitarmi a descrivere qualcosa o devo descrivere qualcosa in un contesto più ampio, problematizzandola anche? Vuol dire, la mia definizione deve essere qualcosa da cui partire o deve essere come prima, i ragazzi sono stupidi. Fine. Poi? Niente, finito. Che altro devo fare? Non c'è niente. Non mi serve. Qui è la stessa situazione, cioè detto questo pare che abbiamo finito, ma non abbiamo finito, no? Quindi vediamo invece delle definizioni di autori di una certa rilevanza. E beh, come dire. Allora, vediamo che ci dice Marx. Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono ad un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una struttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Prima c'era poco, qui c'è uno sfracello di roba. Però, come vedete, il concetto è più o meno lo stesso. Nel senso, cosa ci dice Marx? Qui ci sarebbe da fare 6-7 lezioni su sta frase, però fondamentalmente ci dice cosa, ed è rilevante notarlo. La base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura. Qui le parole pesano. Non le stiamo usando a casaccio. Quando l'ha scritto Marx voleva dire esattamente questo. Che vuol dire la base reale? Vuol dire che automaticamente io percepisco la sovrastruttura come illusoria. Ed è quello che vi dicevo l'altra volta, una spiegazione della società in funzione dell'economia. Vedete? Se io studio l'economia, ne deriva tutta la sovrastruttura. Non devo studiare giuridico, politico, le forme determinate, non mi interessano, perché nascono dalla struttura economica. Pertanto a me sarà sufficiente studiare la struttura economica. Quindi la famosa dicotomia struttura-sovrastruttura, della quale si sente parlare tantissimo, è questa. ciò che ha senso, ciò che è reale, non è casuale, quindi non chiacchiere, è la struttura economica. L'uomo è determinato dalla struttura economica, tant'è vero che cosa ci dice? Rapporti determinati, necessari e indipendenti dalla loro volontà. Essere agiti è questo. Gli uomini entrano in rapporti che sono stabiliti da altro. Loro non ci possono far nulla, indipendenti dalla loro volontà. Questi rapporti vengono messi in piedi, vengono alimentati, vengono costruiti, scaturiscono dalla struttura economica, ovvero sia dai rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle forze produttive. Chiaro?
Sì. Lavorativo che in base certo. A cui partiamo, quindi
certo.
In base a questo siamo il prodotto.
Senz'altro. Allora, la vostra collega dice: possiamo ampliare il discorso e dire che noi siamo i prodotti della nostra cultura? Per certi versi sì. Sì, però Marx mette un accento sull'economia che a me sta qua. Vedremo chiaramente. Ho capito, ma questa definizione è la storia del XX secolo? Faccio presente, non è che voi dite, tanto perché la filosofia non dà riflessi, questo è tutto quello che è successo negli ultimi 150 anni, più o meno siamo qui.
Economia sociale si parla sempre.
No, qui parliamo di economia tout court. Sociale non c'è, è uscito. Allora, vi dicevo, è vero quello che dice la vostra collega, ed è un problema che ritorna a quanto vi ho detto finora, perché è chiaro che se noi accettiamo la definizione di uomo contraddittoriale, nell'uomo convivono cosa? Prodotti e produzione. Non possiamo pensare di essere soltanto produttori, perché diremmo una colossale stupidaggine, perché come vi ho detto e come vedremo meglio, ma come credo basti fare un attimo mente locale per accorgersi, noi siamo prodotti di questa cultura, noi nasciamo qui, sono anni e anni che respiriamo questo clima, impariamo le cose, siamo socializzati, eccetera, eccetera, eccetera. Noi abbiamo un modo di guardare le cose che è cultura ed è struttura, no? Il problema è: c'è solo questo o c'è anche qualcos'altro? Questo è il punto, capite? Perché dire che non c'è la struttura è una balla colossale, non esiste, è lì la struttura, tutti i giorni ci sbattiamo contro. Quindi non possiamo far finta che non ci sia, né possiamo far finta che non abbia influenza sulla nostra vita, perché ce l'ha, e come? Allora, qual è il punto? Il punto è che tutto questo non è dato, mentre in Marx sì, come vedete, noi siamo rapporti determinati, indipendenti dalla nostra volontà, eccetera, 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 ovvero sia non c'è un'uscita, non c'è. Tant'è vero che Adorno si chiede, ma come facciamo a un certo punto allora a diventare liberi? Perché Marx, no, questa è, però a un certo punto, a rivoluzione improvvisamente, tutti liberi, tutti a casa. È un po' complicato da mandare giù, in effetti. Però allo Stato quello che ci interessa è vedere come si può articolare una definizione di struttura in modo più problematico, in modo più fertile, perché da qui potremmo parlare per ore. E c'è tutto qua dentro. Tutta la teoria di Marx è questa. Ogni parola, ogni singola parola ha un suo peso che merita di essere preso in considerazione, di essere valutato, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete poi ricorrono degli aggettivi costrittivi, fateci caso. Determinati, necessari, indipendenti, determinato grado, determinate forme, è un martellare costante, capite? Non è che la forma, come vi dicevo l'altra volta, è ininfluente, perché detto così è tedesco, proprio si vede che è tedesco, perché ti può far capire una cosa e te la fa capire a tutti i costi, capite? Ed è il motivo per cui poi parlava di socialismo scientifico, ma comunque questo è ininfluente al momento. Ci siamo? Vediamo un altro eroe dello struttural funzionalismo, che è Talcott Parsons. Questo è stato probabilmente il sociologo più influente della storia della sociologia. Meno. Questo ha dettato le linee di sviluppo dagli anni 50 agli anni 80, erano tutti parsonziani. Per cui, Weber per carità. Però, allora, qui bisogna essere un tantino più sottili, perché non è tedesco, è americano, è perché lui parte da un tentativo di conciliazione fra struttura e azione. Cioè, il primo gesto teorico di Parsons, che è questo volume qui, il sistema sociale, vorrebbe conciliare struttura e azione. Quindi l'idea a priori è esattamente quello che diciamo noi nel corso. Vediamo come va. Dal momento che un sistema sociale è un sistema di processi di interazione tra oggetti e agenti, la struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti nel processo di interazione costituisce altresì la struttura del sistema sociale. Il sistema sociale è una rete di tali relazioni. La partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata in base a uno schema di interazione costituisce in molti casi l'unità più significativa del sistema sociale. Dov'è la fregatura? Marx era molto meno ipocrita. Ha detto il germinato. Non so come Cristina e Madonna. Qui la questione è un po' complicata. Allora vediamo. Primo step. Cos'è un sistema sociale? Come vedete è un sistema di processi, già questo unisce, no? Grandi cose. Sistema di processi di interazione tra oggetti e agenti. E qua già come oggetti. Noi saremmo oggetti. Ecco, oggetto non è una cosa particolarmente attiva. Anche se poi è un oggetto agente, ma è un ossimoro se ci fate caso. La struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti costituisce altresì la struttura del sistema sociale. Ok. Quindi che succede? Che ciò che viene definito è il sistema sociale come struttura di relazioni. Ok? Questo ancora si potrebbe discutere. Poi dopo che succede però? La partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata. Come vedete qui, se io devo interpretare questo come azione, ho delle difficoltà. Perché? Perché prima di tutto parlo di partecipazione. Quindi vuol dire, come dire, entrare in qualcosa di preesistente. Per di più, la partecipazione a cosa è? A una relazione strutturata, in base a uno schema di interazione. Quindi di fatto a me pare di agire, ma non agisco, faccio solo quello che è già stabilito. Non so se vedete la questione. Cioè la mia azione, che dovrebbe essere creativa, indipendente, possibilmente rivoluzionaria, quello che vi pare, qui che cos'è? È l'adesione a qualcosa che mi viene presentato dal sistema. Tu agisci partecipando a una relazione già strutturata, per cui devi chiedere una cosa, allora serve una marca da bollo, un foglio di carta in un certo modo, devi usare certe parole e stai agendo. Certo, di fatto stai agendo, ma non è quello che intendiamo noi con azione. Non so se mi spiego. È un modo per descrivere il tuo comportamento in termini strutturali, ovvero sia tutto ciò che tu fai è già in qualche misura prefigurato nel sistema. E quindi sei libero, sei agito. Perché di fatto, vedi, la partecipazione a una relazione strutturata è la... No? La spiegazione che dà lo strutturalista di come mai c'è gente che fa cose. Però come vedete la gente che fa cose non conta nulla, perché non c'ha mai un attimo in cui partecipa. Dov'è che voi avete fatto qualcosa? Dov'è che voi avete partecipato alla messa in atto di questo schema di interazione? Chi l'ha fatto? Voi no. Voi partecipate, ma lo schema preesiste.
È standardizzato.
Sì, esatto, che però è una funzione più che un ruolo, perché anche qui le parole sono importanti. Funzione vuol dire fare qualcosa per il funzionamento generale, perché qualcosa avvenga, perché qualcosa funzioni. Cosa? Il sistema.
Certo. Ma questo può essere un po' tipo come pensiero pensante e pensiero pensato?
Ma quella è un'altra delle figure della questione, ovviamente, certo. Naturalmente, come anche... c'è il discorso della potenza e dell'atto, cioè nella storia dell'Occidente ci sono mille figure di questa storia, perché è la storia con la quale ci confrontiamo continuamente, non riusciamo a dargli una risposta, e quello è il problema, ma il problema è sempre lui. Il problema è: sono io che agisco o vengo agito? In che termini agisco? Come agisco? È bene che io agisca? Queste sono le domande che ci poniamo. Chiaro che, come vedete, il discorso, quando si interseca con una componente politica, diventa un problema di potere. quello è il grande problema, ovvero sia una popolazione di persone capaci di agire in senso forte. Per governarla ce ne vuole. Non puoi dire un sacco di cazzate e basta, è complicato. Non puoi riferirti a grandi valori a piffero, non puoi, tante cose non le fai. Quindi è molto più utile che qualcuno aderisca a dei modelli di struttura e di reazione che tu hai già predisposto, in modo che lui si comporta, è contento perché si sente libero, è una Pasqua, tu stai tranquillo perché non ti dirà mai niente, visto che tanto sta partecipando ai tuoi termini e non ai tuoi. È chiaro che la questione è abbastanza rognosa. C'era una mano? Ah sì.
Che è questo, allora noi agiamo o siamo agiti? Cioè noi siamo agiti,
no, questo ha scritto Parson, mica la Sibilla Cumana, vuol dire, era uno anche un po' stronzo,
sì, noi anche per un semplice, per andare a fare una semplice domanda, no, dobbiamo ricorrere al Marta Labor,
ci muoviamo così. Allora il problema qual è? Che a me adesso mi tocca fare l'avvocato della struttura, perché di fatto, purtroppo o per fortuna, tocca venire a patti con questa cosa. Dice la vostra collega, ma se già l'abbiamo capito nel 65, di che parliamo? Allora, primo, il fatto che l'abbia scritto Parsons non vuol dire che l'abbiamo capito, cioè l'ha scritto Parsons. Non conosco molta gente che si sia letta il libro di Parsons qui, no? Mi pare, grosso modo. Quindi il fatto che lui abbia detto, poi tra l'altro questa cosa, lui la diceva, che per lui era positiva, non era negativa, tra l'altro. Per cui, capirai, ecco, il problema è lì. Nel senso che Parsons con questa formulazione è diventato il leader della sociologia americana e quindi la sociologia mondiale per fino al 70, perché chiaramente c'era un problema di primato simbolico degli Stati Uniti.
Di capitalismo, però, no?
Non necessariamente, ma tanto di più o meno consegue. Allora che succede? Che la gran parte della sociologia ha ragionato in questi termini. Non è un caso che fino agli anni 80 parliamo di struttural funzionalismo come di orientamento sociologico dominante, no? L'uomo viene concepito come parte di un ingranaggio, che è un po' Metropolis per chi si diletta di cinema, no? Il Tempi moderni di Charlie Chaplin, quelle cose lì, quei film sono film critici su questo atteggiamento, evidentemente. Ma l'idea generale è questa, perché di fatto che io sostituisca a relazione strutturata in base a uno schema di interazione la parola meccanismo, ci metto un attimo, va bene lo stesso. Tant'è vero che c'è chi lo chiamerà dispositivo sociale, per chiarire proprio una volta per tutte la questione. Ed è evidentemente una strategia di ordine, è una strategia burocratica. Quindi in questo Parsons è figlio di Weber, perché è Weber che per primo e meglio teorizza la burocrazia e la famosa gabbia d'acciaio, stiamo sempre lì, ovviamente. Per cui il problema, come vedete, è significativo. Qui la formulazione è molto sottile. Lì per lì puoi anche dire, beh, giusto, sono d'accordo, se non ti fermi a riflettere un attimo, il che implica ovviamente uno stile di lettura in certi testi, se vuoi leggere corsa. Certi testi necessitano di essere affrontati poco per volta e soprattutto bisogna che ci si confronti col testo, come vi dicevo la prima volta. Leggere e basta, non serve a niente. Leggere è interrogare, leggere è mettere in questione. Prima di accettare, ma c'era scritto nel libro, e chi se ne frega, il libro mica, non è mica un Vangelo. Il libro è un libro, è uno che ha scritto un libro, può essere più o meno autorevole, e qui chiaramente la componente dell'autorevolezza si manifesta abbastanza chiaramente, ma anche i più autorevoli hanno scritto delle cazzate superlative a tratti, siamo umani, tutti. Quindi non c'è quello che ha scritto il testo e quindi ipse dixit, quello andava bene per Pitagora che aveva delle dimensioni religiose molto forti e quindi se ne può parlare. Andava bene fino alla riforma protestante, come vi dicevo la volta scorsa, perché c'era la sanzione religiosa unica. Da quando non c'è più quella, questa cosa non ce l'abbiamo più, dobbiamo in qualche misura cercare di...
Perché prima, nella prima parte della frase usa oggetti, agenti e poi invece soggetto, agente?
Sono i famosi lapsus lingue. Sei tradito.
Se portiamo il concetto di struttura fino all'estremo, andiamo a raggiungere un mondo come quello che ha descritto Orwell in
1984, affondante. Ma lo stesso aneddoto poi prontamente verificato e ripetutosi spesso e volentieri di quello che va a chiedere il certificato di vita e invece dicono che lui è morto e lì sta che parla, è abbastanza evidente dal punto di vista dell'assurdo a cui arrivano queste cose, no? Cioè, se tu devi fare perché le cose esistano devono essere fatti dei passaggi. Se questi passaggi non vengono fatti, anche contro l'evidenza, tu neghi. Ma non c'è timbro, quindi non esisti. Ma come non esisto? Sto qua. No, vabbè, è uguale, questo è insignificante. Cioè, è il dover essere portato proprio in alto, fondamentalmente. Il dover essere magnificato. Allora, che facciamo però? Abbiamo detto che la struttura è comunque un concetto col quale dobbiamo fare i conti. Queste sono definizioni tendenziose, in un certo senso. Ma tendenziose non nel senso cattivo del termine. Gli inglesi direbbero biased. Perché è chiaro che ogni autore porta l'acqua al suo mulino. Il fatto che qualcuno sia oggettivo è una balla grossa come una casa. Ognuno ha un punto di vista e cerca di dimostrarlo. È chiaro che quindi Marx scrive in un modo, Parson scrive in un altro. Ma non so se è chiaro questo. Cioè, scrivere è anche cercare di convincere. Non è proclamare, perché quello lo facevano i profeti. Ma sono finiti pure loro, insieme ai maestri. Quindi, siccome noi oggi scriviamo, scriviamo non per dire ammazza quanto so figo, ma guarda che è così, dammi retta, ti spiego perché e ti faccio tutti i ragionamenti, capite? Però è chiaro che c'è una componente mirata alla convinzione, perché se no, come dicevamo prima, non c'è nessun motivo per cui Parsons sia Parsons e un altro sia un celebre Mr. Mystery. Parsons è stato bravo, però visto che Parsons era uno strutturale funzionalista e noi non vogliamo essere strutturali funzionalisti, dobbiamo inventarci qualcos'altro. E torniamo, veniamo a uno dei nostri sociologi italiani contemporanei, il professor Cesario della Cattolica di Milano, che era l'autore di uno dei manuali che ho adottato a lungo, solo che mo basta perché non se ne può più. Allora, che dice Cesario? Torniamo, come vedete, a una sobrietà definitoria, ma meno sterile della prima. Ci dice Cesario che la struttura è un insieme relativamente stabile di posizioni sociali differenziate ed interdipendenti. Qui ci sono, c'è una parola nuova che apre il discorso ed è, giusto appunto, come sussurrano qui accanto, interdipendenti. Come vedete, una parola fa la differenza. Perché cosa ci dice Cesario? Che la struttura è un qualcosa che ha dei requisiti. Per poterla definire struttura ho bisogno di qualcosa. Quali sono questi requisiti? Uno, che sia relativamente stabile, questo l'hanno detto un po' tutti. Cioè, una struttura non è una cosa che oggi c'è, domani no. La struttura è un qualcosa che dura. Capite? Magari cambia, ma dura. Lo Stato è una struttura. Ma lo Stato del Settecento non era certo lo Stato di oggi. Però è una struttura. Si è modificato, si è ripensato, eccetera, eccetera. Le varie istituzioni sociali sono strutture, la famiglia. Non saremo dell'opinione che la famiglia dei romani sia la stessa nostra, ma è sempre famiglia. È qualcosa che resta. Ok? E poi viene in qualche misura modificato. Quindi relativamente stabile significa questo. Di posizioni sociali differenziate. Anche questo è interessante. Ovvero sia, implica la necessaria molteplicità. Una struttura non è granitica e monolitica, una struttura accetta in sé una molteplicità di posizioni sociali, quindi ha un carattere sociale evidentemente, differenziate, quindi non tutte uguali, perché sappiamo che noi, ognuno di noi in qualche misura partecipa al buon andamento della società con un suo contributo originale, ed interdipendenti, e questo, come vi dicevo, è il punto focale. Interdipendenti implica, come vedete, una qualche compartecipazione. Cioè, non c'è più semplicemente la struttura che detta il comportamento, c'è un processo all'interno della struttura. Cioè, la struttura esiste perché le diverse posizioni hanno l'una nei confronti dell'altra una qualche capacità di influenza, una qualche capacità di dipendenza. Per cui, come vedete, è una immagine forte, interessante, che ci spiega già come, lavorando, no, nel corso degli anni, questo è un testo di 20 anni fa, 15 anni fa, le cose cambiano radicalmente. Cioè, tra la struttura di Marx e questa c'è un abisso, come vedete, no? Ma questa struttura, questa definizione di struttura è accettabile, nel senso che se anche io non sono strutturalista, ma voglio pensare diversamente, voglio fare in modo di integrare il mio pensiero, ci sono le basi per farlo, perché ci sono delle aperture, ci sono delle potenzialità evolutive nel concetto che mi permettono di andare in una o in un'altra direzione, cioè c'è in nuce l'azione, che nell'interdipendenza si risolve nella gran parte dei casi l'azione sociale. L'azione sociale raramente è un'azione secca. L'azione sociale viene ben descritta ultimamente da una figura che è quella della cibernetica, il feedback, come avrete probabilmente sentito dire, ovvero sia c'è un'azione ma c'è anche una controreazione che modifica le condizioni, e quindi c'è un'altra azione, è un processo, non c'è uno che fa fine. Quello è la meccanica cartesiana di quando eravamo piccoli, ma ringraziando Dio ce ne siamo liberati. Quindi, come vedete, entrambe le figure, l'azione e la struttura, convergono verso una lettura, una chiave processuale. Quindi di fatto oggi possiamo affermare senza grosso stress che la sociologia non è la scienza della società, ma è la scienza dei processi sociali. I processi sociali sono quelli attraverso i quali struttura e azione si adattano, si modificano reciprocamente, evolvono, se vogliamo essere ottimisti, oppure cambiano, se non vogliamo esserlo, perché si può anche peggiorare cambiando, evolvendo, no? E abbiamo davanti più o meno il gioco del sociale, cioè quello che accade fuori. Quello che accade fuori è questo. I vari processi che vengono messi, innescati a tanti livelli, perché come vi dicevo prima non è necessario che il processo sia assolutamente macro, perché per fare un processo macro c'è una tale fatica, una tale complicazione oggi come oggi, che probabilmente quel processo non porterà da nessuna parte. Pensate soltanto a tutta la discussione che è in atto da anni sulla legge elettorale, che è chiaramente un segno di processo macro che modifichi la struttura. Non se va da nessuna parte. Non se va da nessuna parte. Per cui i processi, tendenzialmente, dal mio punto di vista, nella percezione di coloro che li fanno, i processi più importanti sono i microprocessi, perché cambiando se stessi si cambia il mondo, dicono tante filosofie ormai poco correnti, di fatto è così. Il primo oggetto del cambiamento non sono gli altri, sei tu. Se tu non cambi, non se va da nessuna parte. E questo è uno dei motivi per i quali l'azione è stancante, perché come vi dicevo l'azione richiede che tu sia anche agito nel mentre che agisci, che tu agisca su te stesso, che tu smonti tutti quanti gli stereotipi, tutte le relazioni strutturate, tutto quello che t'hanno ammucchiato addosso, e dici: ecco, io so questo, bene, male, poi ne vediamo. Ma devi, come diceva il vostro collega la volta scorsa, conoscere te stesso. Questo è il punto di partenza di qualunque teoria dell'azione. Quando... no, lasciate perdere, questo è un po' di cose, non ti compito troppo l'esistenza. Quindi, per poter modificare qualcosa devi prima essere disposto a modificarti. E modificarci non è così facile, questo è uno dei punti sui quali dobbiamo andare per capire un po' la questione della struttura, perché dice, vabbè, ma allora, se il pessimismo antropologico è criticabile e dal pessimismo antropologico deriva la struttura, com'è che noi siamo sempre in un clima di struttura, per certi versi? Tranne momenti storici fantastici, per il resto siamo in un clima di struttura. Perché? Perché che c'è nella struttura che ci attrae? La stabilità, giusto appunto. Siccome noi siamo, che lo capiamo o no, dei processi perpetui, perenni, siamo costantemente in divenire, come diceva Eraclito, a noi qualcosa che ci stabilizzi serve, che ci piaccia o no. Possiamo dire tante cose, però poi nella prassi ci comportiamo così. Da sicurezza, ma io ripeto, tenete presente che qui parliamo di connotazioni esistenziali, non parliamo di strumenti razionali, da una sicurezza profonda. Capite? Anche oggi, oggi di più, oggi non c'è più, infatti c'è un gran casino, non è casuale, voglio dire, no? Il problema sta esattamente lì, che noi rifiutando la struttura per tutti i contro, ci siamo persi pure tutti i pro. E questo al saldo è complicato. No, non se ne erano accorti quando l'hanno fatto. Tanto per cambiare, non ci accorgiamo mai del cazzo. Dopo, caspita, la famosa storia del buttare il bambino con l'acqua sporca, no? Ecco, noi facciamo più o meno le stesse cose. Quindi il problema, come vedete, è questo. La struttura è un nostro bisogno. Come vi ho già detto, voi non solo partecipate della struttura e vi incazzate se la struttura non funziona. Perché, teniamolo presente, no? Ah, non passano mappi all'immondizia. Ah, l'autobus in ritardo. Cosa sono questi? struttura che non funziona, nient'altro. L'autobus mica che c'è qualche tipo di motivo per cui l'autista la mattina si sveglia e dice: ah, oggi quasi quasi mi faccio un giro passando per quelle fermate. No, l'autista fa il lavoro suo, fa una funzione. E voi ci contate, perché venite qui, e se il treno ritarda vi incazzate. Pertinente, giusto. Ma il treno è struttura.
È la questione che vale sulle tasse.
È anche la questione delle tasse, però quella diciamo che un po' più, no? Un po' più elevata come livello. Ma nella prassi noi viviamo perché c'è la struttura. Perché è la struttura che ci permette di prevedere quello che accadrà. La struttura che ci permette di dire: se esco di casa alle 9, alle 11 sono a Narni, sento lezione per due ore e poi me ne vado. E io che faccio lezione per due ore sono struttura. Perché io non è che bel giorno ma stamattina, oggi quasi quasi faccio lezione in mezzo a un campo vicino a Orvieto. No, vengo qui. Capito? Quello è il problema. E non potrei farlo. Se dovessi fondarmi sull'azione per cui faccio lezione quando me va e dove me pare, a fare da solo. A che servirebbe? Niente.
Prego. Ma quindi potremmo essere struttura anche noi che veniamo ad ascoltare la lezione, che altrimenti lei, cioè, sarebbe inutile.
Certo,
che...
è ovvio. Noi siamo sempre e costantemente anche struttura. La, il problema è anche, non struttura. Non so se sta cosa è chiara. Cioè, non è che non ci sia la struttura, il mio problema è che voi non siete solo struttura, ma anche struttura, siete anche qualcos'altro. Questo ci dà un quadro più o meno realistico dell'essere umano. Altrimenti no. Però è vero, percentualmente, che noi siamo più struttura che azione. Tant'è vero che quando appunto chiedo di partecipare a un congresso agli studenti, in partecipano. Non è casuale.
Non partecipano.
No. È raro. Uno. Ne è venuta una. Su, quanti ne avrò seguiti qui? 1400. Una. Una è venuta però. Marco Aurelio sarebbe stato contentissimo. Anch'io. Ma ciò non toglie. Noi parliamo tanto. No, nel parlare ci piace tanto dire che siamo originali, siamo fighissimi, siamo questi, siamo quelli, tutto quello che vi pare. Ma nel momento dell'agire, il microfono, vi ricordate? Che mi dà il microfono? Mica morde. Però, no, in qualche modo il microfono è un segno, e qui andiamo su una, arrivo un attimo, andiamo su un'analisi simbolica della realtà. Il microfono è uno scettro, il microfono è potere. Indi è presa di coscienza, è in qualche misura autoaffermazione.
Uno non è abituato.
Lo so, ma non essere abituato al microfono purtroppo non è solo il microfono, è proprio non è abituato a... Ecco, capite? Non siete abituati a potere, e invece possiamo, ripeto, Obama ha vinto non a caso, perché i messaggi sono forti. Sì, possiamo. Qualsiasi cosa. Poi dopo l'ha lasciata libera. Dimmi. Non so, ma lì capirai. Nietzsche, lo lasciamo perdere, se no qui facciamo una strage. Però, se vuole lavorare su Nietzsche durante l'anno, a me va benissimo, per carità. È rognoso. Allora, quindi capite, spero, abbiamo capito la questione della struttura, quindi. Step. Potenza della definizione. Definire in qualche modo è controllare. Nel momento in cui Marx propone quella definizione, sta ponendo le basi per ulteriori passaggi, si sta assicurando una forma di controllo su un'evoluzione culturale. Stesso discorso Parsons, stesso discorso tutti, nel senso che quando noi definiamo, poniamo dei limiti, e questo il termine significa questo, definire vuol dire porre dei limiti, ok? E porre dei limiti è un atto di controllo, un atto di potere. Proguste, siamo sempre lì. Noi abbiamo un letto di Proguste che è fatto di definizione. Attraverso la definizione si struttura un qualcosa e lo si controlla. Tant'è vero che, se qualcuno si ricorda, Adamo che fa come primo gesto? No, a parte quello, dopo. Anzi no, prima di quello. Prima, molto prima. Non la costo. Che fa lui? Dà i nomi alle cose. Adamo è quello che dà i nomi. Dare il nome in tutte le culture tradizionali è il gesto del controllo assoluto, perché implica che tu possieda l'essenza di ciò che nomini. Non è casuale, no? Quindi il fatto che Adamo dia il nome al creato implica che Adamo ha potere sul creato. Non è casuale che noi abbiamo il creato e ce lo sbattiamo quando ci pare, perché veniamo da lì. questa idea di avere il dominio sul creato ce l'abbiamo perché sta là da 3000 anni. È discutibile. Vi ricordo che gli indiani d'America, chi era che alzava la mano? Un attimo. Gli indiani d'America si ponevano dei problemi che per noi sono assolutamente astrusi, no? Quando il famoso capo Seattle scrive la lettera al presidente degli Stati Uniti, gli dice: come potete affermare di possedere la terra? Cioè, l'idea che qualcuno possedesse la terra per l'indiano era assolutamente aliena, perché la terra aveva una sua dignità. Chi ti dà il diritto di possedere la terra? Tu sai, la Bibbia che ti dà il diritto di possedere la terra, perché l'hai nominata, perché sta lì per te. Gli indiani a Bibbia non ce l'avevano, non so, stavano peggio, stavano meglio, di fatto però con la terra ci convivevano molto meglio. Gli indiani erano quelli che uccidevano solo i bisonti che gli servivano, no? Perché sapevano bene che gli sarebbero serviti pure l'anno dopo, per cui era stupido ammazzarne troppi. Come diceva Society, quando vuoi più di quello che ti serve è un problema. E quelli lo applicavano alla perfezione. Mi servono quattro bisonti, uccido quattro bisonti, basta. Non è che a me piace uccidere il bisonte. Arriva Buffalo Bill e che fa? Termina tutti i bisonti dell'America. Sono piccoli passi della nostra cultura che sono piuttosto interessanti da riflettere, capite? È proprio la prassi che definisce il modo in cui guardi il mondo. Per loro era un qualcosa che oltretutto andava ucciso con, come dire, con rimorso quasi. Tutte le culture tradizionali, quando sfruttano il mondo, chiedono scusa, perché si rendono conto che loro sono lì e lo fanno perché non si può fare diversamente, perché devo mangiare, devo vivere, va bene, ma è chiaro che è una dimensione completamente diversa. Tutti i rituali, quando si comincia a fare il vino a Creta 3500 anni fa, per la vendemmia ci sono una serie di rituali infiniti per scusarsi con Dio perché ti portava via il vino, l'uva, perché quella era sacra pure lei, e quindi insomma tu devi avvicinarti alla cosa, la devi usare, va bene, ma con rispetto. Noi non rispettiamo niente, quello è il problema, capite? Questa è la grande difficoltà. Noi non rispettiamo nulla, perché secondo noi è tutto dovuto, cioè tutto sta lì perché così ci giochiamo, o ci facciamo le cose fondamentali o ci costruiamo, tutte cose bellissime, per carità, ma è un problema di misura. Non è un caso che Apollo, tanto per tornare a Nietzsche, fosse il dio della misura. Apollo non è soltanto il dio della bellezza per tutti fermi così, no? Apollo c'ha un sacco di cose, tra cui il fatto che è il dio della misura. Ovvero sia, perché tu sia umano, devi saperti regolare. E noi non siamo capaci. Quindi, che stava di mistero? Come ci sono arrivato qui? Sì, le parole e le definizioni, ok, grazie. Intanto allora, dicevamo? Sì, sì, no, adesso mi ricordo, dicevo lei che voleva chiedere.
Parlando di Adamo, che del nome delle cose mi viene in mente la definizione di dare una sezione finita all'infinità priva di senso e di venire del mondo.
Questa è una citazione di Weber che ci impegnerà per ore, però comunque sì, decisamente quello è il discorso. No, c'è un'altra cosa che vi cito, Maffesoli, che mi piace molto da questo punto di vista. E parla, cita un autore, perché poi noi ci citiamo tutti gli uni con gli altri costantemente, perché c'è qualcuno che dice le cose in modo più intelligente degli altri, e quindi noi, vabbè, ma ha detto lui, inutile che me ne metta io. E parla di assassination through definition. Vuol dire assassinio attraverso la definizione. Perché definire, come dire, è qualcosa che interrompe un processo. Nel senso che noi siamo costantemente in un processo con ciò con cui interagiamo. Illuderci che esista il soggetto e l'oggetto, come vi dicevo già qualche lezione fa, è utile per fini strumentali, ma nella prassi non è vero. Noi siamo costantemente in rapporto con ciò che usiamo, ciò che facciamo, il luogo dove siamo, eccetera. Nel momento in cui lo definiamo, però, questi canali che ci legano al contesto scompaiono. Ecco perché definire va bene, secondo me, molto per il cadavere sul letto autoptico, e quella secondo me è un'immagine magnifica della nostra cultura. No? Tu vuoi capire come funziona una rana, la apri come una cotta, tiri fuori tutti quanti i pezzi e dici: ecco, funzionava così. Però poi la rana è morta, non c'è più. Come fai a dire che quello che hai sul tavolo è la rana? Non è casuale che nelle lingue il termine corpo sia normalmente diverso dal termine cadavere, perché il cadavere è un corpo. Perché ci preoccupiamo di usare due termini? Perché è evidente che il corpo ha qualcosa in più, che poi sarà l'anima, saranno i processi vitali, saranno quello che prepare, mi interessa poco. Quello che voglio notare è che tutte le culture che si pongono il problema, perché ci sono anche delle culture che il termine corpo non ce l'hanno proprio, tanto per dirvi, che non riescono a vedere la differenziazione tra te e un corpo e un'anima, cioè devi anche lì avere degli strumenti mentali per pensarti in quanto corpo. Delle culture tradizionali piuttosto non molto diffuse. No, no, ci sono. Sì, sì. Il bacino delle Amazzoni, Indonesia, c'è un sacco di culture che non, e se ci pensate, quando noi parliamo, diciamo, l'unità mente-corpo, l'unità biofisica, tutti questi giri di parole che stiamo usando ultimamente, servono a sanare quel problema, che tu dici corpo, ma di nuovo è come quando parliamo del pensare se stessi. Il mio corpo, e tu dove sei andato nel frattempo? Tu dici il mio corpo e ti immagini uno che sta da una parte e guarda il suo corpo, ma stai lì dentro uguale. Il corpo è una parola complicata da gestire, se ci pensate. Cioè, ha senso solo se io faccio tutta una serie di passaggi impliciti prima, per i quali riconosco che esiste una differenziazione tra corpo e anima, che la parte razionale della questione pensante è l'anima, e di conseguenza l'anima, da un punto qualunque, non so dove, guarda il corpo e dice: il mio corpo non è più quello della volta. Non voglio dire che sia sbagliatissimo, magari è vero, però vedete che per usare la parola corpo io già ho chiamato in causa tutta una lunga serie di teorie. Questo che mi interessa che vediate, cioè quando io parlo, nell'uso delle parole, a parte la famosa gomma a terra dell'altra volta, ma ci sono le parole che per avere un senso portano con sé una cometa di significati infinita. E quindi quando tu parli con quello della cultura dove sto problema non c'è, dove uno è, io sono, fine, quello non ti capisce, c'è il corpo che è. E tu gli spieghi, questo, sì, quello sei tu. E tu dici, no, questo è il mio corpo. E lì comincia a avere dei problemi, capite perché l'altro è complicato? Perché l'altro ti mette in ginocchio, ti fa vedere quanto sei stupido certe volte. Ma, è vero, questo sono io. E dov'è il mio corpo? Però lo uso sempre, parlo sempre del mio corpo, vado in palestra per avere un corpo di un certo tipo, no? Come se andassi a comprarmi una macchina, sì? Non vi ponete il problema.
Noi abbiamo visto di finire interrompe il processo.
Sì?
Quindi il fatto stesso pure di avere un nome.
Com'è che ci abbiamo tanti nicknames noi? Diceva la vostra collega che avere un nome uccide. Non è casuale che noi oggi abbiamo un sacco di nomi diversi, no? Non è casuale che nelle culture tradizionali comunque il nome di solito conta poco, è il soprannome che conta. Perché è quello che viene, è quello che ti definisce meglio, perché il nome te lo danno quando sei appena nato, come fai a sapere chi sei? È dopo che qualcuno, no, ti dà un nome. Infatti nelle culture tradizionali il nome te lo danno quando diventi adulto, non prima. Quando fai un qualche tipo di rito, quando partecipi a qualche passaggio di un'istituzione, arriva un'istituzione religiosa, la prima cosa che succede, o comunque di un'istituzione esoterica, la prima cosa che succede è che ti cambiano nome, subito. Non è casuale. Il nome è. Tante culture non te lo dicono il nome. Il nome proprio della persona non c'è verso di saperlo, perché sapere il suo nome vorrebbe dire controllarla. Nella magia angelica tu puoi evocare uno spirito soltanto se conosci il suo vero nome. Se no, no. Se no, non te dà retta. Se conosci il tuo vero nome, deve darti retta perché lo controlli, perché ne conosci l'essenza. Questi processi non sono persi. Non pensate che perché questa cosa, dicevano 600 anni fa, non funziona più. Tenete presente che Keynes, che è uno dei più grossi economisti del secondo dopoguerra, era un massone e un alchimista, nel senso buono del termine. Poi ci sono i massoni un po' meno buoni, ma comunque diciamo che a livello di partecipazione alla cultura metteva in atto delle pratiche che noi abbiamo screditato da millenni, no, vabbè, millenni troppo, da secoli, no? Ma Newton si definiva alchimista, non si definiva scienziato. Offendeva che lo chiamavano scienziato, lui era un alchimista, figuriamoci. Sì. Ho visto una mano. Quindi il problema dell'assassinio attraverso la definizione ci riporta a quello che dicevamo la volta scorsa, al problema di Procuste, no? È evidente che io per vivere nel mondo ho bisogno di definirlo, perché non potrei vivere nell'assolutamente informe. Il punto della questione è che devo ricordarmi che è un mio modo di fare, non una caratteristica del mondo. Non so se questa cosa non è facile, però il problema sta lì, cioè le cose sono separate perché io le separo, non perché loro sono separate. Non è una caratteristica della cosa essere separata, sono io che per poter capire le cose le devo formattare, termine perfettamente adeguato in questo caso, sono io che devo costruirmele in modo da poterle comprendere e gestire, perché io sono limitato, il mio intelletto è limitato, non le capisce certe cose. Tant'è vero che questa della, come dire, strumentalità ed esteriorità delle parole è una delle grandi rivelazioni dei misteri eleusini. All'ultimo iniziato veniva detto che le parole erano delle etichette. Le capiva ovviamente su tutto un altro piano le cose, noi le capiamo a un livello molto così, però è significativo, capite? Allora noi usiamo il linguaggio, va bene, non possiamo fare diversamente, ma ricordiamoci che è un nostro modo di affrontare il mondo, non vuol dire che poi il mondo sia così, capite? Cioè il nostro linguaggio, la nostra capacità cognitiva è la messa in forma del mondo. Uno con un altro linguaggio e un'altra cultura vedrebbe altro qui. Non so se questo è chiaro. Sì, possiamo accettare anche questo. Però pensate a una mucca. Se voi e un indù guardate una mucca, la mucca è sempre quella. Per voi è una collezione di tagli di carne da mangiare, per l'indù è Dio. La stessa mucca. Non è un'altra. È quella, capite? Per cui la mucca non è in sé né Dio né una collezione di carni, la mucca è la mucca, ciò che diventa sono io che ce lo metto.
Il significato che noi diamo
quella parte, la parola, la cultura religiosa,
la loro cultura, lì il discorso esorbita, le culture definiscono le cose, cioè la cultura è un luogo di definizione. Sì, però diciamo che questo per esempio è un discorso che vale soltanto per gli stati in cui c'era una chiesa, tutto il resto del mondo la chiesa non ce l'aveva e stavano benino lo stesso, nel senso che bisogna, come dire, la struttura è un'articolazione di un campo di definizioni più ampio che è la cultura, in ultima analisi, ed è la cultura che definisce cos'è la mucca, e siccome lei è portatrice di una cultura, lui da un'altra, io da un'altra, ma noi no perché siamo tutti uguali, ma se io fossi un indù, lui fosse un sikh, quell'altro fosse un talebano, la stessa mucca sarebbe un sacco di cose diverse. Capite? Perché non è che la mucca è intrinsecamente qualcosa, la mucca è una mucca. Dopodiché, cos'è sta mucca nella mia cultura è un altro discorso. Sì, in modo deteriore, ma evidentemente è quello il discorso. Dice che gli ebrei per Hitler più o meno erano questo tipo di ragionamento, ma comunque ad ogni modo il diverso per un razzista è esattamente questo. Subumano, una scimmia, no? Tutte quelle cose che si dicono, chiaramente segnano delle differenze. Però il problema è questo, quindi il linguaggio è uno strumento di messa in forma della realtà. La realtà si, come dire, adegua più o meno al linguaggio. Quindi come vedete, quando prima parlavamo, qui è l'ultimo sforzo, poi ve la lascio liberi, credo che ora è. Credo di sì, perché la lezione si è trasformata in una specie di macigno. Allora, quando vi dicevo essere e dover essere, parlavo di questo. Il mondo è. Io attraverso la lingua e la cultura gli impongo un qualcosa. Ecco perché conoscere è comunque un gesto di sopruso. Perché la mucca non è una collezione di tagli di macelleria. La mucca è un animale che avrebbe una sua dignità e che potrebbe significare tante altre cose. No? Come i gatti per gli egizi, no? Io ho due gatti a casa, è come se andassi in giro in mezzo a un Pantheon per un egiziano. Io invece no, cioè li tratto bene, ma insomma non è che io non gli offro dei tributi né accendo dei ceri. Per cui è chiaro che il problema è sempre quello, capite? Per cui quando io parlo di dover essere, dico esattamente questo, però sia dico l'opposto di quello che vi sto proponendo come comprensione. Il dover essere è il momento nel quale io pretendo che la realtà si adegui ai miei schemi e non il viceversa. Io impongo degli schemi alla realtà, ma se so che sono degli schemi, c'è spazio, rimane un processo di adeguamento, un processo di superamento, un processo di ulteriorità, perché so che è uno schema, ma so che c'è anche altro. Nel momento io in cui vi dico invece che la realtà deve essere ciò che io immagino e pretendo, c'è più dialogo, finito. Io non faccio altro che...
Imporre degli schemi alla realtà o dire che la realtà deve essere come io immagino non è la stessa cosa.
Eh no, assolutamente no, perché se io impongo uno schema so che questa è una strategia cognitiva e quindi rimangono fuori delle cose che non conosco ma che esistono però. Se io invece pretendo che le due cose coincidano non c'è niente che esorbita. Non so se questa cosa è chiara.
No,
non mi pare.
Ha
finito. Allora, vediamo di chiarire un attimo questo perché è un passaggio abbastanza serio. Poniamo un diamante grezzo. È un sasso. Ok? Diamante grezzo è un sasso. Il diamante levigato e trattato che ne emerge, no? È un qualcosa che io estraggo dal sasso. E allo stesso tempo, nel mio modo di fare, tutto ciò che non è quel diamante è inutile. Io in qualche modo costringo il diamante a essere tale. Non so se mi spiego. E tutto quel, non c'è nient'altro, mi resta soltanto quel diamante. Non so se questa cosa è chiara.
L'esempio inverso?
L'esempio inverso è che il diamante è nel sasso, mm-hmm. ma per me è importante anche tutto il sasso che c'è intorno. Mm. Perché quel sasso potrebbe essere altro. Se qualcun altro avesse un'altra tecnologia, magari farebbe un altro diamante. Non so se mi spiego.
Oppure in un'altra società anche il sasso potrebbe essere prezioso.
O sarebbe semplicemente un sasso al limite, potrebbe pure darsi. No?
Imponendo gli schemi al mondo, il sasso si vede? Non vediamo solo il diamante dentro.
No, lo perdi il sasso, è quello il problema. Nel momento in cui tu pretendi che il mondo sia ciò che tu dici, il sasso non c'è più, c'è solo il diamante. E tutto quello che hai tolto dal diamante l'hai perso. Per cui chiaramente quando tu imponi uno schema al mondo e dimentichi che questo è un procedimento tuo e non del mondo, immagini che il mondo sia solo quello che tu sai dirne e non puoi capire l'altro perché l'altro dice altro, l'altro parla del resto del sasso, tu non lo vedi più, non c'ha senso per te, capite? Quindi se tu riconosci il tuo processo di etichettamento del mondo potenzialmente puoi parlare con chiunque perché ti rendi conto che parlate di oggetti ricchi dei quali ognuno vede un punto di vista e quindi c'è un territorio di contatto. Capite? C'è una potenzialità di contatto. Nel momento in cui tu dici no, questo è così, fine, quell'altro che ti dice no, dice che tu sei scemo. Allora, o ti educo o ti distruggo, che è quello che abbiamo fatto noi per 1000 anni più o meno, grosso modo, una delle nostre attività preferite. Capite? Quindi il punto è questo, bisogna avere coscienza della strumentalità del nostro sapere. Non che non lo usiamo più, ma lo usiamo in un modo un po' diverso. Quando mi dicono questo è una cosa, io so che quello è quella cosa, ma è anche altro. Come le parole, ma voi usate le parole da questo punto di vista sono bellissime, perché come diceva la vostra collega, ma perché questo significa così eppure la stessa radice di un'altra cosa? Quello è il punto, le parole hanno miriadi di significati, voi prendete un dizionario e troverete che la stessa parola significa 6, 7, 10, 12 cose, com'è possibile questo? Perché le parole a seconda dei contesti devono essere descritte in altro modo, ne servono altre perché altrimenti non capisci, perché il mondo cambia costantemente. E tu devi essere abbastanza flessibile, in questo senso la flessibilità è una dote, per far sì che il tuo modo di raffigurare il mondo lo segua nel cambiamento. Non puoi imporgli un modo di essere, perché il mondo se ne va. Il mondo non gliene frega niente, né delle parole né delle nostre strategie. Il mondo fa come gli pare. Capito? Per cui tu dici che controlli il mondo e il mondo ti fa lo tsunami. Tanto per fare un esempio così. Dici che controlli il mondo e te si porta via attraverso un torrente di fango che arriva a casa. Non sai perché. Questo è il mondo. Brutalmente. Poi ovviamente lo fa anche in altri modi. Però il punto è questo. Bisogna ricordarsi che c'è di più nel mondo di quello che ci mettiamo noi. Ci sono altri significati che non sappiamo. Faccio un esempio. Quante parole abbiamo per dire neve noi? I lapponi ce ne hanno 18. Per cui come vedete nell'oggetto neve si può dire molto altro. Ma la nostra cultura non ha bisogno di 18 parole per la neve, non ci capisce niente, vede la neve, basta, anzi, la Protezione Civile lancia un allarme, tanto per rimanere un attimo in tema. E per il lappo nella neve è tante altre cose, c'è un certo tipo di neve, ce n'è un'altra, no? Come dicevamo l'altra volta, l'albero, ho visto un uccello. Che significa ho visto un uccello? Pensateci, che vuol dire? Vedete che è uno stratagemma, no? È uno stratagemma. ma non vuol dire niente, perché uno dice che uccello, e tu non lo so, c'ha due zampe e due ali, ah però, insomma, fantastico, come il famoso sospetto che un individuo bianco è un individuo di razza bianca di 30 anni, no? Ce ne saranno, che ne so, 30 milioni, perfetto, però è così. Cioè, noi, come vedete, se andiamo a vedere le parole, scopriamo il trucco. Era il motivo per cui quello da gomma a terra si incazzava, perché gli facevano vedere che lui barava. Tu quando dici, ah, c'erano tanti begli alberi, non di nulla. No, c'erano degli esemplari di razza arborea assortite, ma io non ne so un accidente. Non so se quegli alberi mi possono far bene, magari, no? Ci sono delle cose, dei frutti, degli utilizzi delle cose, ci sono delle atmosfere, dei profumi, non lo so. Non so.
Vabbè, anche vero che non si può sapere tutto di tutto.
Infatti è quello il problema, è per quello che noi andiamo avanti con le parole e questi trucchi, perché non possiamo sapere tutto di tutto. Però, come vede, noi sappiamo poco de poco e ci illudiamo che questo poco di poco sia il tutto. È lì il grande problema, capisce? Perché se lei decide di scoprire qual è l'albero, ma voglia a camminare. Quando voi cominciate le tesi, di norma mi dite, allora voglio fare una tesi sulla storia della cultura occidentale, grosso modo, no? Cose enormi. E poi cominciate a studiare un argomento e piano piano dice, ma quanta roba c'è da leggere su questo argomento che pare poco poco, no? C'è una marea di cose. Siamo noi che ci illudiamo che sia semplice. Non c'è niente di semplice. Qualunque stupidaggine, se la prendi dal punto di vista di quello che è appassionato, diventa un universo di senso. Da sola. I soldatini. Tante cose. Allora, la tesi piano piano... No, prima volevo parlare dell'uomo occidentale verso il denaro, poi comincio a parlare del costo di un certo oggetto, poi comincio e piano piano arrivo a delle cose minuscole. Ma quelle cose minuscole le so gestire perché riesco a raccogliere quello che mi serve per dirlo. Il resto mi sfugge. Allora appunto uso dei termini omnibus spesso e volentieri che sono alberi, gente, uccelli, foglie, libri, eccetera, 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 ma sono tutti trucchi. Sono tutti i modi attraverso i quali io cerco di pensare di controllare la realtà, ma non la controllo per niente, mi illudo di controllarla. E quando mi accorgo che non è vero ci resto male. Capite? Però, ripeto, questa cosa per altri versi è molto divertente, perché la realtà è molto più divertente di quanto io non creda. Perché nel momento in cui io riduco la realtà a quel poco del poco che so, è per forza che è noiosa. Va da sé. È nel momento in cui io sfondo questo poco e vado oltre che dico, cazzo, le cose che dovrei sapere. Pensa, c'è tutta una cosa, no? Mi piace il tè, mi bevo una tazza di tè col Twinings. Poi a un certo punto dico, ma com'è che c'è gente che va in giro con delle bustine di tè che non sono Twinings? E scopro che c'è gente che fa tanti tè. E quindi magari mi informo un po' di più e scopro tante cose, tante varietà, scopro qualcosa dalla storia del tè. Poi scopro che c'è gente che ci fa dei riti sul tè. Caspita, la cerimonia del tè. E cammina. Nel frattempo ho fatto la cultura giapponese, mi sono studiato la botanica se voglio, eccetera, eccetera, strategie di disseccamento e condimento delle cose. Tante cose ho imparato. Era tutta una mia tazza di tè, solo che non lo sapevo. Questo è il punto. Noi abbiamo un fast food culturale, direi. Cioè, se può fare. E più siamo ignoranti e più semplifichiamo. E più il mondo diventa noioso, perché è chiaro che cioè, quando definisci il mondo con 4.000 parole, va da sé che questo mondo è una rottura di scatole spaventosa. Ed è uno dei motivi per i quali vi dicevo leggete, perché più parole avete, è meglio andate avanti. Perché il mondo si squaderna, no? Non è più un albero, sono un pino, un leccio, un salice, un faggio, un pioppo bianco, un pioppo nero, ce ne sono miriadi, capite? E ognuno definisce qualcosa, ognuno cresce in un certo posto, o guarda un ontano, ci sarà un torrente, perché gli ontani nascono vicino ai torrenti. Piccole cose, però molto più divertenti dell'albero. Ah, c'è un albero. Fine. Magari ci sono anche degli uccelli sopra, così almeno complichiamo un po' la cosa. Ecco. Vabbè, la volta prossima, che sarà fra due martedì, riprendiamo il famoso...